Ciao raga e benvenuto nel salotto di Amiciadura. Siamo Giulia
e Silvia e insieme siamo il podcast che affronta la vita a clitoride duro.
Ogni lunedì mettiamo in discussione convenzioni e convinzioni obsolete, cercando di stimolare le coscienze di tutto e allenare insieme il nostro pensiero critico.
In questo podcast approfondiamo svariati argomenti di natura sociale, argomenti che potrebbero essere scomodi per alcuni ma che sono necessari per essere persone migliori.
Ci trovate ogni lunedì su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Seguiteci anche su Instagram e TikTok, Amiciadura tutto attaccato, per rimanere aggiornato con le puntate.
E non dimenticatevi di iscrivervi alla nostra newsletter per approfondire il tema della puntata. Potete farlo dal sito www.amiciadura.com oppure tramite il link in bio su Instagram.
Amiciadura è un podcast esuberante, irriverente, con tantissime opinioni e pochissimi filtri.
A presto, raga!
E rieccoci ad una nuova puntata di Amiciadura. Amichez, bentornati e bentornate e bentornato. Quest'oggi vogliamo parlarvi di un tema che riguarda l'amore, l'amore moderno.
Oggi, non lo so, ci sentivamo un po' romantiche.
Ma, ti dirò, ti devo dire Silvietta, tu ti senti romantica, io proprio no.
Io sono sempre sarcastica quando dico queste cose, però oggi vi volevamo parlare d'amore. E nel 2023, ovviamente, se si parla d'amore, non possiamo che non parlare di dating apps. Mm-hmm. Quindi in questa puntata vedremo un po' di cose generali sul dating apps, vi daremo ovviamente sempre un po' di dati interessanti, cercheremo di capire come le dating apps hanno cambiato il nostro modo di vivere le relazioni. E poi concluderemo cercheremo di capire se però effettivamente queste dating apps funzionano, almeno dal nostro punto di vista. E so già che la mia amica Giulia ha...
Io sono carica.
...del veleno.
Sì, assolutamente. Io, guarda, come ti dicevo anche prima, onestamente, proprio per essere onestissimissimissimerrima con te, non mi sento per niente romantica, anzi mi sento dall'altro lato dello spettro, mi sento completamente aromantica. La speranza che ho al momento nell'essere umano di amare è molto molto bassa, diciamo, quindi non sarò la voce positiva di questa puntata.
Dai, ci provo io oggi, perché in questo lunedì vogliamo darvi un po' di carica. Comunque, mentre preparavamo la puntata, sono andata un po', ovviamente, mi sono incuriosita un po' e ho cercato di capire effettivamente quante persone utilizzano le dating apps. E sono in realtà moltissime. Ovviamente l'app, quella più famosa, ma non la più utilizzata, mi sono stupita di questo, è Tinder. Ovviamente la conosciamo tutti e ad oggi ha un bacino di utenti attivi di 75 milioni. E ho scoperto, tra l'altro, ve lo mettiamo nella newsletter, non ne parleremo in puntata, che ogni anno pubblicano anche un report proprio sul dating online.
Yes.
Che si chiama The Future of Dating. Molto interessante. Questo di quest'anno prende in considerazione come la Gen Z, generazione Z, ha un po' modificato il dating. Ve lo consigliamo. Passiamo a Hinge, che se non sbaglio è arrivata da poco in Italia, perché fino a poco fa non c'era. E è la mia preferita perché Inge ha i messaggi vocali agli audio che puoi sentire, e quindi
vabbè, le risate,
raga, le risate. Registra 23 milioni annuali e Tinder apparentemente sembrerebbe che venga usata, forse lo sappiamo, maggiormente per gli incontri casuali, mentre invece Inge riporta più utenti che sono interessati a una relazione seria. Troviamo lo stesso trend su Happn, che ha 100 milioni di utenti, un botto, e Bumble, forse in realtà Bumble è la mia preferita, che ha una cinquantina di milioni di utenti, ed è la mia preferita perché se non conoscete Bumble, se non conoscete la storia dietro a Bumble, praticamente la donna, la CEO che ha lanciato Bumble, in realtà prima lavorava per Tinder. Si chiama Whitney Wolf-Heard, è stata la co-creatrice di Tinder e ha poi deciso di creare Bumble a seguito delle molestie sessuali ricevute da uno degli executive di Tinder e dopo essere anche stata licenziata e comunque spodestata da Tinder, quindi alla faccia vostra.
Direi.
Bene. Bumble funziona diversamente perché su Bumble, nel momento in cui tu matchi, è la donna che deve iniziare la conversazione, altrimenti l'uomo non può scrivere. what we like. E poi c'è ovviamente Grindr, che invece è l'app di incontri per le persone della comunità LGBTQIA+, che ha un bacino di utenti un po' più piccolo, intorno ai 13 milioni, leggevo. Però la cosa interessante, io questa cosa non la sapevo, che Grindr è stata la prima app social per incontri. Quindi non sito per incontri, ma proprio la prima app social. Quindi è tutto grazie a Grindr.
Ok, interessante, interessante.
Ovviamente ce ne sono molti di più, ve ne abbiamo citato un po' le più famose.
Assolutamente. Ce ne sono di tutti i tipi in realtà di app per incontri, perché leggevo che ci sono app anche per i cristiani, come Valo, si chiama Valo questa app di incontri per cristiani, oppure My Muslim, che è per le persone musulmane.
Sì.
Poi c'è anche l'app per i ricchi e privilegiati, Raya, che puoi accederci.
È vero che ci sono solo... è quella dove sono le VIP.
Eh sì, ci puoi accedere, sì, è proprio quella delle celebrities, e ci puoi accedere solo su invito da qualcuno che ha già l'app.
E no, già non sono invitato nessuno.
No, non siamo abbastanza ricche per la zona, evidentemente. E poi vabbè, ci sono anche le app per scambisti, non so se lo sapevi, come 3Fun e SwingUp. Quindi cioè, ce n'è veramente per tutti i gusti. E la cosa da un lato secondo me è positiva, e poi magari affrontiamo anche tutti i lati oscuri delle dating apps, che è il mio lato preferito, forse.
E bui, lati oscuri e bui. Sì, ma a proposito di lati oscuri e bui, quali sono le tue esperienze con le dating app, Giulia?
Allora, sono state generalmente allora, ricordo che il mio primissimo appuntamento Tinder,
okay,
è stato con un ragazzo a Londra, ed è stato in una delle caffetterie credo più brutte di High Street Kensington. Credo che il cicetto volesse impressionarmi portandomi davanti a Harrods, credo. Ma...
oddio, che ti ha portato tipo da caffè concerto?
No, ma era una caffetteria brutta. Sì,
strano,
non da soldi. Però era una di quelle proprio super... cheap,
vabbè,
cioè bruttina, un po' decadente, non so come spiegarti, quelle caffetterie vecchie mai rinnovate,
brutta,
insomma,
brutta.
Non
che magari avesse un suo perché,
no, vabbè, non che c'entri tanto il luogo, però comunque vabbè, non era proprio,
insomma, se ne porti un sottoscala,
vabbè, insomma, quello
minimo d'impegno,
diciamo che vabbè, il ragazzo in questione non era un brutto ragazzo. Però mi sono sentita a disagio sin dal momento uno, e non perché questo fosse magari, non so, aggressivo oppure pieno di sé o in questi termini, ma perché era estremamente timido e facevo fatica a mantenere una conversazione, quindi non sono scappata, però quasi, dopo neanche un'ora, sinceramente. E ciao.
Con quale scusa?
Devo andare. Cioè, scusa, devo andare. Un generico devo andare. Sì. Volevo solo togliermi da quella situazione. E poi ricordo anche un altro appuntamento Tinder abbastanza agghiacciante, dove ho avuto il piacere, ironico ovviamente, di fare con uno che ha avuto il barbaro coraggio di dirmi che era un supporter di Trump.
E sapeva che tu non lo...
Non è neanche quello il problema, ma lui l'ha condivisa come cosa, adesso non mi ricordo di cosa stessimo parlando precisamente, ma lui tra le cose mi disse, mi ricordo, perché io tra le tante supporto Trump, e io ci rimasi un attimo e gli dissi, in che senso, scusa, e mi ricordo di avergli fatto una domanda, di avergli chiesto tipo, ma quindi se alla tua porta bussasse una famiglia di richiedenti asilo, per esempio, chiedendoti aiuto, tu cosa faresti? E lui mi disse, devo proteggere la mia famiglia. Non so da cosa, sinceramente. Però questo era uno dei Tinder date. Non credo ci sia bisogno di dire che mi sono alzata, sono andata a pagarmi la birra e me ne sono andata, perché...
Devo andare,
no,
anche lì
in generico devo andare, non posso continuare a sostenere questa conversazione con te. Quindi queste sono state le due esperienze che mi ricordo di più, perché appunto, vabbè, la prima non si scorda mai, e la seconda perché come ci si può dimenticare di uno che ti dice che supporta Trump, non è possibile. E poi dopo quella ho capito che le app di incontri erano più utili per trovare persone con il quale fare dello sport, If You Know What I Mean.
Ah, cosa? Pallavolo?
Pallavolo, sì, pallavolo, oh, okay. Ma anche un po' di basket, se vuoi. Ah, sì, un po' di tutto, certo. Un po' di danza.
Un po' di scherma. Un po'
di... Sì, c'è un po' di... Quello che vuoi.
Ah, vedi, ho sbagliato, segniamo in palestra.
Sì, amore. E quindi diciamo che ho cominciato ad usarla un po' per quello. Poi mi sono resa conto che non mi rendeva felice e non mi rendeva soddisfatta delle connessioni che creavo, che non erano connessioni in realtà, erano letteralmente ero arrivata ad incontrarmi con le persone solo per quello, proprio veramente terribile, sinceramente adesso col senno di poi non è una cosa che assolutamente rifarei, però insomma è andata così. E tra come mi sentivo e leggere un po', documentarmi un po' su come funzionano le app, non so, un po' in generale, sai che io entro un po' in questi tunnel infiniti, questi vortici, no? Dopo aver imparato un paio di cosucce che condividerò presto con tutti voi, ho deciso di cancellarle definitivamente, no? Non fanno proprio per me nella maniera più assoluta. Io Inge, per esempio, ce l'ho, ma solo per farmi due grasse risate con gli audio. Assolutamente sì, assolutamente sì. E tu invece con le app che esperienze hai?
Ma io non ho esperienze. Allora, io non ho mai scaricato Tinder.
Ok.
Ma ho scaricato Bumble e sono durata ben 4 giorni o 3 giorni.
Ok.
Perché non ci so proprio fare. Cioè, io ho proprio difficoltà a interagire con qualcuno che non ho mai visto di persona,
certo.
E di cui non ne riesco a capire il vibe. Per quanto tu possa essere bello, per quanto tu possa avere una bio di un certo tipo,
certo.
Cioè non so proprio che cosa, come approcciarmi. Mi sembra una cosa forzata, in realtà è una cosa forzata, perché tu stai forzando comunque, diciamo, no? Una conoscenza,
certo.
Cioè sei tu che attivamente la ricerchi. Però a parte, vabbè, ho scritto tipo, avrò matchato con, non so, una decina di persone, avrò scritto a 5, ma ha risposto 1 o 2. E la conversazione è finita in maniera molto, cioè, veloce, perché proprio sono proprio socially awkward quando si tratta di questo tipo di relazione. Cioè, non riesco ad interagire. Ed è sempre stato un po' il mio pensiero. Cioè, quando sentivo le persone intorno a me che dicevano, ah, io uso Tinder, io conoscendomi, ho sempre detto non lo so, forse c'è anche, e dico, metto le mani avanti, forse anche un po' di dei limiti mentali, delle precostruzioni, un po' essere cresciuta con l'idea che l'amore lo trovi tramite le conoscenze,
non lo so.
Sì, un po' anche col fatto che comunque mi conosco e l'idea di dover forzare per forza qualcosa, quando dall'altra parte non so nemmeno se tu effettivamente sei come sei nella foto.
Certo, certo.
E poi anche la paura di uscire con una persona che non ho mai visto e potenzialmente non so rintracciare se mi dovesse succedere qualcosa. Quindi è un po' tutta questa serie di cose che, cioè, già non mi fanno avere un buon approccio,
certo,
alle app. Che mi rendo conto anche da esperienze magari di amiche, se hai un approccio magari un po' più leggero e più allegro, ovviamente riesci anche a conoscere persone interessanti, a fare cose interessanti.
Certo.
Io parto già prevenuta un po' dall'inizio, però mi piace molto Appen quando sto, soprattutto a Londra, quando, ripeto, Eleonora, la nostra amica Eleonora, perché noi ci facciamo proprio delle sedute per ascoltare gli audio. Sì, in generale, ecco, non le uso. In generale, anche quel poco che ho usato mi sembra un po' di stare al supermercato a fare la spesa e mi viene la tristezza, anche perché poi io mi rendo conto che, cioè, come ben sai, io è difficile che abbia rapporti occasionali, un po' perché non me li vivo bene. Non c'è,
certo,
assolutamente,
certo,
nulla di sbagliato, cioè,
ma non c'è neanche nulla di sbagliato nel non volere rapporti occasionali. Credo che nel sesso sia tutto,
livello... ne ho avuti, però i miei rapporti occasionali sono stati sempre con persone con cui sì, poi magari non c'è stata una relazione, ma una persona che perlomeno conoscevo, che almeno ho visto qualche volta. Cioè, il rapporto occasionale del tipo ti vedo per la prima volta e vengo a letto con te non ce la faccio, perché io mi sento, mi irrigidisco, quindi,
certo.
Non c'ha senso, se non me la devo godere non ha senso farlo.
Assolutamente, assolutamente. Allora, ci sta tutto che tu non abbia usato app, o comunque che tu non sia insomma, che non faccia per te il sesso occasionale, non credo che ci si debba conformare per forza sotto un ombrello, queste cose si devono vivere assolutamente in maniera soggettiva, quindi non sei sbagliata in nessun modo, come non è sbagliato chi invece usa app e fa sesso occasionale, non c'è, secondo me non c'è dell'errore in nessuna delle due cose.
Sì, sì, esatto, appunto, quindi ti dicevo, se tu hai un approccio magari un po' più così, magari riesci anche a godertene di più, se tu, se come me parti già con una serie di un po' più di paletti, e già sei di per sé una persona che comunque ha bisogno di certe certezze, di un certo tempo per conoscere quell'altro, magari l'app può essere un po' tutto insieme,
certo,
e può essere un posto difficile da navigare, quindi
assolutamente.
Quindi ecco, non, queste sono le mie poche esperienze. Mi piacerebbe ributtarmi, cioè, ti dico la verità, per dargli un'altra possibilità, però anche là, quello che dicevo prima, delle cose forzate, io ad oggi non sento il bisogno di avere una relazione. E siccome non sono nemmeno una che poi cerca il sesso occasionale così, quindi non ne vedo nemmeno proprio,
certo,
il motivo, perché
certo,
rischio pure di andarmi a trovare, capito, il ragazzo.
Sì, 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 sì.
Quando io adesso forse manco lo voglio.
No, guarda, ti capisco perfettamente. Comunque, sono anche convinta, e non solo io, e non sono convinta di questo che sto per dire, perché me lo sono inventato, ma perché è sostenuto da vari studi, ma le dating apps hanno cambiato il mondo del dating, o comunque l'approccio che,
certo,
si dà alle relazioni, al come si conosce un qualcuno, cioè alla fine davanti agli occhi di tutti, il modo di che il modo di viversi l'amore, e anche azzarderei a dire il modo di innamorarsi, è cambiato con l'avvento di internet, con i social, cioè da 30 anni a questa parte a livello culturale è proprio cambiata come cosa, no? Tanto da addirittura, cioè si sono creati quasi dei termini nuovi, no? In quasi uno slang.
Neologismi.
Sì.
Neologismi che abbiamo trovato per voi, ma anche per noi, perché non li abbiamo letti.
Non li conoscevo proprio io.
Che cos'è? Partiamo con il primo, pet fishing, Giulia.
Ecco, questo proprio è il leak, come si può dire in italiano leak? Cioè una delle cose che ti fanno venire il brivido subito, lo schifo immediato, perché lo sai, cioè almeno io lo... la foto col cagnetto, col gattino, che ti fai vedere dolce e carino.
Tu sai che gattara sono.
Dai.
Il pet fishing è quello, appunto, significa usare gli animali domestici per attirare l'attenzione dell'altra persona, perché apparentemente si ha più possibilità di fare matching, e con me
funziona.
Avrebbe funzionato.
Cioè, tu fai più swipe right sul gatto che non sull'uomo.
Esatto, capito, voglio venire a casa tua solo per accarezzare il gatto e poi andarmene, e poi dirgli pure io, devo andare.
Vai.
Poi c'è questo hard bowling,
okay,
che viene da hardball, quindi, che è un termine che possiamo tradurre come metodo forte, diretto, quasi sgradevole a volte, questo ci piace. E consiste nel comunicare le proprie aspettative prima ancora del primo appuntamento,
oh,
e non accettare
via di
mezzo.
Non ce la faccio, cioè neanche sai come mi chiamo e già mi chiedi se ti vuoi sposare, se vuoi avere figli, se... ansia.
Però secondo me ci sta, nel senso, se tu approcci la dating app per una relazione seria...
Credo che ci sta, ma è una cosa che secondo me devi affrontare a voce, cioè ci esci un paio di volte, vedi se ti piace o meno e vedi se è il caso, secondo me, di magari intavolare determinati discorsi. Ma un uomo sconosciuto che mi viene e mi dice no, perdi tempo, voglio solo una che... è perché quello che ti dicono, cioè addirittura se lo scrivono nella bio...
Esatto, no, c'è modo e modo, così stai un po' calmo.
Perché se qua dice metodi forti e sgradevoli, cioè questo per me è sgradevole, non che uno mi dice guarda, io in questo momento sto cercando una relazione seria, allora quello magari è già un altro discorso, però che tu mi fai l'advertising di te stesso dicendomi more, no, perdi tempo, ma vaffare in culo.
No, rimborsi.
Cioè, rimborsato, cos'è? Soddisfatto o rimborsato?
Non facciamo returns.
Madò.
Comunque.
Poi
abbiamo il walk fishing.
Mm.
No? che indica la pratica di fingersi sostenitori di certe cause considerate progressiste solo per impressionare il proprio date, come ad esempio spacciarsi per convinti femministi.
E voilà.
Che io vorrei dire, vi sgamiamo subito.
Immediatamente, cioè, proprio, immediatamente in 02. Poi?
Subito, al primo ciao. Poi abbiamo l'advo dating, che io avevo letto come avvocato all'inizio, advocating, dico, vabbè, dall'unione di advocate, quindi sostenere una causa, e dating, okay, che significa invece, vabbè, cercare, praticamente cercano qualcuno, un partner che sostenga le medesime
cause. Questo ci sta, questo credo che sia importante anche.
Infatti, tipo, io mi ricordo che su Bumble, dove c'avevi una serie di opzioni che potevi mettere nella tua biografia, tra l'altro pure, che ne so, se sei... vabbè, ovviamente non andavi nello specifico, però c'era la possibilità di dire sono apolitico, politico.
Vabbè, anche su Hinge puoi mettere un sacco. Agnostico. Anche su Hinge puoi mettere un sacco di filtri in questi sensi: religione, etnia, gusti, smoker, non smoker, bevi, non bevi, ti droghi, non ti droghi, cioè tutto, eh? Tutto. Pills, cioè se addirittura così specifico, capito? Della droga, se ti droghi con le pillole. Cioè, se fai sintetico, se ti droghi con la marijuana.
Vabbè, tracciamento dati.
Veramente, c'è la quantità di filtri che mettiamo su queste cose. Vabbè, vai avanti.
Poi c'è, non lo so, avremo un barcode in testa.
Probabile.
E poi quest'ultimo, che non so bene come si pronunci, Gown Dogger? Sì, diremo Gown Dogger. Che è la tendenza a cercare sempre lo stesso tipo ideale, tra virgolette. Mm. Cioè, tu hai solo un tipo, esci solamente con quel tipo e mai con nessun altro. Che è un po', insomma, il avere sempre i stessi pattern e probabilmente magari non pattern nemmeno positivi.
Certo.
Quindi qui vi abbiamo dato un piccolo glossario, un assaggio di quello che è il nuovo glossario delle generazioni del dating app, ma forse delle nuove generazioni, non lo so.
Non si sa.
Di certo non noi, di certo non me. No. Però entriamo, direi, proprio nel vivo di quello che è l'argomento della puntata, che è come sono cambiate effettivamente le relazioni. Mm-hmm. Perché, come dicevi tu giustamente, è vero che le dating app, i social in generale, i siti di incontri, cioè l'online, ha comunque modificato il modo in cui noi pensiamo, definiamo l'amore, il modo in cui definiamo anche i rapporti fisici, sessuali, eccetera.
Certo.
E leggevo questo articolo preso dal The Guardian, ma è stato tradotto anche in italiano, lo trovate nella newsletter, della dottoressa Mary Bergstrom, una sociologa, autrice del libro The New Laws of Love, quindi le nuove regole dell'amore, le nuove leggi dell'amore, che spiega appunto che da quando esistono i dating app e in generale il dating online, abbiamo proprio cambiata quella che è l'idea e la definizione d'amore, che era quella che magari avevano i nostri genitori, i nostri nonni, no? L'amore prima era qualcosa che avveniva perché c'era la mano del destino, perché appunto c'era quell'incontro casuale, magari qualcuno ti presentava appunto il tuo prossimo partner, un po' l'idea in generale che l'amore è cieco e può succedere in qualsiasi momento, in qualsiasi modo. Le dating app invece cambiano un po' questa traiettoria, perché un po' l'accennavo pure io all'inizio, tu in questo momento, nel momento in cui attivamente ti fai l'iscrizione alla dating app, cerchi attivamente l'amore. Quindi sei tu che sei proattivo, non c'è più destino. Sei tu che te la suoni e te la canti, te la cerchi da sola e speri di cercartela bene e trovartela bene. E anche tutta quella parte, questo l'ho trovato molto interessante, di concetto di l'amore cieco, no? L'amore cieco, noi ci siamo cresciuti con tutte le favole, con la Disney, il principe che si innamora della povera o viceversa, eccetera. Quindi un po' quest'idea che l'amore può andare oltre quelle che sono le differenze sociali, economiche e culturali. Secondo appunto la dottoressa Bergstrom, le dating app hanno un po' in realtà bloccato questa tendenza, perché ovviamente nel momento in cui tu sei sull'app c'hai una serie di filtri, hai anche comunque più informazioni su quello che è la persona che hai davanti a te, quindi tendenzialmente cerchi di andare a cercarti quello che magari è più in linea con la tua cultura, con il tuo background culturale.
Certo.
Quindi questo, sicuramente, spiega lei, stiamo anche abbandonando lo stigma del dating online. Io non so, io mi ricordo crescendo che c'era una serie di siti ma anche come erano rappresentati in TV, no?
Certo.
Cioè, quando disegnavi il sito online era perché eri un po' quasi disperata.
Sì, 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 sì.
Disperata, disperato, disperato.
Vero.
C'era un po' questa concezione, invece adesso è diventata fondamentalmente la normalità.
Certo.
Quindi, e questa cosa ci piace.
Certo, assolutamente.
Questa idea. Il dating diventa più accessibile, perché è vero, io magari abito a Roma, esco e c'ho ovviamente una città. Magari una persona che vive in un paesino piccolino e non esce spesso, come conosce altra gente, certo. Così invece ha la possibilità di conoscere più persone. E poi ovviamente ha reso anche il sesso occasionale un po' più accessibile e secondo l'autrice del libro anche ci ha permesso di parlarne in maniera più schietta. E vabbè, su questo ho un po' dei dubbi, però ovviamente è vero che con le dating app, dandoti la possibilità di dichiarare quello che vuoi, uno può in maniera un po' più schietta dire io magari sono alla ricerca semplicemente di qualcosa di fisico, anch'io, e va benissimo così. E ovviamente io qua ci tengo a fare un piccolo punto, che tanto lo facciamo sempre, lo facciamo pure oggi. Ricordiamoci sempre i doppi standard, certo, quando parliamo della questione soprattutto sessuale, perché per quanto è vero che sicuramente c'è la liberazione della sessualità femminile e sicuramente ci sono molte più donne che utilizzano anche le dating app per questa ragione, purtroppo da studi ancora dimostrano che gli uomini che cercano sesso e che si iscrivono alle app sono considerati come i Don Giovanni, i player, mentre le donne, per il 29% di questo studio che abbiamo preso dall'ANSA e che metteremo sempre in newsletter, per il 29% del campione dello studio le donne che sono sulle dating app appaiono ancora come facili, soprattutto se sono ovviamente apertamente alla ricerca di...
Beh, ovvio, raga, i doppi standard nel genere ci sono in ogni cosa, figurati se non c'è nel mondo delle dating app, delle relazioni, della sessualità, figuriamoci, vabbè, però comunque ci sono dei lati positivi e quindi li prendiamo.
Ci sono dei lati positivi, e il lato positivo che voglio citare come ultima cosa è quello che dice appunto questa dottoressa, è... La cosa bella e brutta delle dating app è che tu, uscendo dal tuo circolo di amici, magari di conoscenti, non conoscendo persone che hanno altre connessioni con altri, magari anche in quanto donna, nonostante subiamo ancora i doppi standard, magari io vado con qualcuno che non mi conosce, quindi
certo,
faccio quello che devo fare e dopo non c'ho il collega che ne parla o l'amico che ne parla. Tutto questo molto interessante, ma alla fine... Si trova davvero l'amore su queste app?
Io non credo, e ti dico una cosa che secondo me è importante aggiungere, e lo slogan di Hinge è che è l'app creata per essere cancellata, e credo che non ci voglia una laurea in economia per capire che questa è una cazzata. E per darvi giusto due numeri velocissimi, esatto, Tinder vale 42 miliardi di dollari, Hinge ha incrementato i profitti da 8 milioni di dollari nel 2018 a 284 milioni di dollari nel 2022. Quindi io mi domando, crediamo davvero che queste app siano fatte per essere cancellate? Ripeto, non ci vuole una laurea per capire che in realtà è una cazzata, anche perché...
Per essere cancellate per poco.
Per essere sì, perché purtroppo le dating app funzionano un po' come le slot machine, creano dipendenza. Il modo in cui sono state costruite, per essere usate, e lo scopo principale di una qualsiasi app, di un qualsiasi sito, è tenervi sul loro sito, sulla loro app, il più a lungo possibile. Se dopo i primi 2-3 swipe trovi veramente l'amore della tua vita, hanno un business model che non funziona, non guadagnerebbero tutti questi miliardi di dollari, ecco. E quindi, come dicevo, le app in sé sono fatte un po' come dei giochini, se ci pensi, no? E ti viene dato anche un reward, un premio, no? Ovvero il match, perché quando matchi con qualcuno rilascia la stessa quantità di dopamina e di soddisfazione che una slot machine quando senti le monetine che cadono. Quindi funzionano nello stesso modo delle slot machine. C'è una psicologa californiana che si chiama Lina Liu e afferma questo sistema è stato riscontrato nell'attivare la secrezione di dopamina, creando una certa forma di dipendenza. Quello che accade nei nostri cervelli su queste app è piuttosto simile a ciò che avviene con il gioco d'azzardo o le slot machine. Si tratta di un programma di rinforzo variabile. Cosa vuol dire? Okay. Vuol dire che ti danno un premio una tantum, cioè non è ogni volta un premio. Ti danno un premio una volta sì, tre no, quattro volte sì, due no, quindi tu non sai mai quando arriva il premio, ok? Okay. E, quindi hai questa ricompensa che si staglia all'orizzonte, questa possibilità di ricompensa, e nel caso delle dating app è proprio ottenere il match, potenzialmente poter conoscere l'uomo, la donna, la persona della tua vita, e a spingerci comunque a scrollare in continuazione, alla ricerca ossessiva di questa, persona. E, si tratta in questo caso, in maniera differente ovviamente dalle slot machine, di validazione fisica, certo. Cioè stiamo parlando comunque di un potenziale appuntamento e, ripeto, chissà, forse l'amore della tua vita, che ne so. E, quindi ecco, premere quei pulsanti emotivi per le app è un modo per fare soldi, raga, e siamo di nuovo il nostro vecchio caro capitalismo che sfrutta le nostre insicurezze per fare profitto. E Tinder ha dichiarato a El País, un giornale, un newspaper di Madrid, che gli utenti gratuiti su Tinder possono accettare solo 20 candidati al giorno, e che il suo modello di business non si basa tanto sulla ritenzione dell'utente, quindi quanto tempo passi sull'app, ma sulla scelta dell'utente di optare per un account a pagamento. E certo. Questo è un modello che funziona in realtà, perché nel primo trimestre del 2022 il Match Group, che è un po' il brand ombrello che tiene sotto Tinder, Hinge, eccetera, eccetera, il Match Group ha annunciato un fatturato di 3 miliardi di dollari solo nel primo trimestre del 2022. Tinder conta 163 milioni di utenti premium. Quindi comunque...
Ma perché? Che c'hanno come utenti
premium? Puoi swipare di più.
Possono fare swipare di più.
Certo, hai una serie di funzionalità in più.
È tipo Spotify, dopo non puoi saltare più di 6 canzoni, altrimenti devi sentire la pubblicità.
Esattamente, esattamente. E quindi,
va bene, anche noi siamo una commodity.
Credo che, certo, come al solito, quindi inevitabilmente credo che tutto questo abbia cambiato il modo di uscire con le persone, di proporsi alle persone. E io personalmente non credo che, almeno, sicuramente per molti ha funzionato trovare l'amore attraverso le app. C'è l'università di Stanford. C'è l'università di Stanford negli Stati Uniti che ha scoperto che il 39% delle coppie eterosessuali e il 60% delle coppie dello stesso sesso si incontrano attraverso app di incontri. E una coppia su 5 che si è sposata in Spagna nel 2019 si è incontrata online. Quindi funziona, cioè nel senso c'è gente che...
Allora io penso che sicuramente la gente troverà, perché se questo è il modo che abbiamo di trovare l'amore, e nel futuro magari sarà sempre di più così, per forza lo trovi, però più quasi una roba di grandi numeri, no? Cioè più faccio swipe, più faccio le account, più provo, e prima o poi qualche...
Certo.
Qualche poraccio ci dovrà...
Assolutamente.
Ci dovrà pur dire di sì.
Certo. È che la questione è che poi, sempre questa stessa psicologa, Alina Liu, che ho appena menzionato, ha scritto un articolo super interessante su Psychology Today, che si chiama Perché le dating apps ti stanno mantenendo single? E in questo articolo, che ovviamente mettiamo nella newsletter, la dottoressa dice che scorrere verso sinistra è ormai il gesto gentile per rifiutare i potenziali pretendenti senza quella pungente sensazione di rifiuto. Che tra l'altro, prima che mi scordo, per quanto riguarda il design di queste app, è fatto esattamente nello stesso modo dei social, ovvero con l'infinite scrolling. Cioè che tu scrolli all'infinito, non finisce mai la pagina, e quello ti dà una sensazione di overwhelming, come si può dire? Cioè sei sopraffatto dalla quantità di opzioni e ti rende difficile scegliere e focalizzarti magari su una persona che potrebbe essere potenzialmente interessante, ecco.
Sì, vai quasi in maniera automatica avanti.
Sì, esatto, esatto.
Diventa più un giochetto.
E la dottoressa dice che le emozioni scomode, come appunto un rifiuto, eccetera, vengono evitate applicando il maggior numero possibile di strati di armatura, come l'età, l'altezza, la religione, preferenze politiche, quello che vuoi, insomma tutte quelle features che abbiamo detto prima, no? Fumi non fumi, bevi non bevi, ti droghi non ti droghi. Ed è un po', insomma, ti metti questi vari filtri per fare una scrematura che ci sta da un lato, ma dall'altro togli il beneficio del dubbio, nel senso che magari una persona vuole, si vuole presentare in una certa maniera, ma magari sotto sotto è in un altro. Cioè, come ci presentiamo online
non è per forza,
esatto, capito? Quindi, insomma, anche quello secondo me è da calcolare. E poi dice che comunque scorrere verso destra invece è la danza d'accoppiamento per eccellenza, perché appunto il match, il simbolo istantaneo, no, del matching, scatena questo rilascio di una cascata di neurotrasmettitori, compresa una bella piena di dopamina, che è un potente agente di ricompensa, quindi che ti fa sentire soddisfatto e che è caratteristico di moltissimi comportamenti di dipendenza, ecco, tipici di queste cose qua. E niente, quindi è vero che questi algoritmi, insomma, ci fanno... Insomma, come si può dire? Cioè, da un lato...
Ci creano dipendenza.
Ah no, vabbè, quello sì, assolutamente sì.
E ci prendono pure in giro, ovviamente.
Sì, 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 sì.
Perché altrimenti queste compagnie non andrebbero avanti. Ma infatti, secondo me, per concludere un po', non è che è impossibile trovare l'amore sulle app, perché ovviamente è possibile. Mm-hmm. Bisogna avere sempre un approccio cosciente.
Sì, consapevole.
Cioè, sapere di essere comunque, anche tu in quel momento, sei un prodotto. Mm-hmm. E sei un prodotto non solo per la compagnia, parzialmente sei anche un prodotto per chi è dall'altra parte, perché è un po' la lista, lo listone della spesa, no? Mm-hmm. Come se stai guardando i nuovi vestiti di Zara e scegli cosa...
Sì, è un catalogo, letteralmente.
Indossare. Esatto. Però molto interessante tutta questa parte della cosa mentale. Io direi che abbiamo messo il fiocchetto completo a questa puntatona.
Altro che.
E penso che... possiamo concludere dicendo che io e Giulia comunque non continueremo a essere sulle dating app dopo aver letto anche questa.
Assolutamente no.
Però...
No, no, anche perché comunque veramente se ti soffermi a pensare un attimo, soprattutto, ma sia, credo che in questo caso sia indistintamente uomo e donna, con sicuramente delle sfumature, ma si è proprio oggetti di catalogo su queste app. E niente, detto questo, ringrazio tutti quanti voi per essere stati con noi per un'altra quarantina di minuti della vostra meravigliosa esistenza, e vi invito a iscrivervi ai nostri canali Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, e a seguirci sui social, Amiciadura, tutto attaccato, sia su TikTok che su Instagram.
E come sempre di iscrivervi alla nostra newsletter, perché condividiamo con voi tutti questi link. Ciao gattini!
Miau miau!